Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Oggi a Kharkiv un'altra bomba aerea russa a guida di precisione ha colpito un terminal postale civile. Attualmente sappiamo di 10 feriti. Purtroppo una persona è rimasta uccisa, ha scritto il presidente ucraino Zelensky sul proprio profilo X. Queste bombe russe, prosegue, rappresentano la chiave di Putin per fare la guerra. Prima il mondo ci aiuterà a neutralizzare l'aviazione da combattimento russa che lancia queste bombe. Prima potremo rispondere con attacchi giustificati contro le infrastrutture militari e gli aeroporti russi. Più la pace sarà vicina.
Ora mi rendo conto che in questo approssimarsi violento e repentino dell'estate le preoccupazioni per ciò accade nel resto del mondo sono scemate. Non ce ne possiamo manco fare una colpa eccessiva. Siamo stati cresciuti così, educati così, abituati a occuparci di quello che accade in prossimità del nostro naso. Ci siamo però appassionati su qualcosa che sta accadendo nel resto del mondo, vuoi le vicende legate alla, diciamo, alla gestione dell'Europa, vuoi le vicende legate molto prossime alla Francia. Ieri c'erano un maratone sul voto francese che in qualche maniera ci riguarda, ci interessa, perlomeno lo sentiamo contiguo. Il duello fra Biden e Trump sta riempendo le pagine dei giornali e bene o male tifiamo perché sembrano entrambi personaggi della commedia dell'arte, di una farsa. Bisogna capire per chi stare dei due, ma tutto questo alla fine avrà una fine, avrà un esito. Alla fine l'Europa si stabilizzerà nel suo nuovo governo, la Francia deciderà chi debba appunto governarla, l'America troverà un suo presidente. Detto questo, cosa accadrà però di ricaduta percepibile in quello che dovrebbe essere il motivo di nostra massima angoscia, che sono le guerre che stanno svolgendosi in contiguità con il nostro territorio, con la nostra emozione, che l'abbiamo seguita da vicino, guerre per cui la gente è scesa e continua a scendere in piazza, per cui si fanno, diciamo, proteste pubbliche, per cui ci si articola anche nella politica nostra nazionale su posizioni spesso antitetiche. Beh, questo lo vorrei capire questa mattina, per quanto è possibile capirlo, visto che nessuno ha una bacchetta magica e nessuno può prevedere quello che accadrà. Però noi nel corso di questi ultimi anni siamo sempre avvalsi di una persona che in qualche modo ci dava degli scenari rispetto alle fonti che spesso noi non abbiamo modo di consultare. Sono quelle legate appunto alla guerra, agli accordi, agli armamenti, alle politiche internazionali, alle tecnologie belliche, al terrorismo internazionale. Costui si chiama Enrico Verga, è uno stratega per medie imprese, proprio parla di scenari geopolitica, l'abbiamo sempre chiamato, è un ospite ricorrente, lo chiamiamo anche verso, diciamo, l'ultima fase di questa edizione di Melog. Enrico Verga, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Senti Enrico, è sbagliato pensare che comunque qualcosa cambierà anche nei fronti della guerra? Io vedo un'agenzia uscita poco fa dove il fatto dell'Ucraina comunque è uno dei temi caldi anche, diciamo, nell'incrociare le spade, sì, le spade per modo di dire, diciamo, incrociare i cateteri dai due diciamo, candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Dice Trump, Zelensky venditore ogni volta lascia l'America con miliardi. Già si capisce che nell'ipotesi che Trump possa vincere, diciamo, le elezioni, diventare il nuovo presidente degli Stati Uniti, l'America cambierà il suo atteggiamento verso la guerra in Ucraina e cambierà di ricaduta anche tutto l'atteggiamento di noi che siamo in qualche maniera, veniamo a seguito delle decisioni che vengono prese in America. Cominciamo da questo primo fronte.
Ma allora, prima di tutto un passaggio, tralasciando la chiacchierata tra Trump e Biden, che voglio dire, già tutti i giornali, perfino quelli pro Biden, hanno espresso una loro opinione e un'opinione abbastanza triste nei confronti del presidente attuale. Una cosa che già è successa prima di questa discussione è l'incontro che c'è stato tra Biden e Zelensky qualche settimana fa, in cui Biden ha riconfermato che sarebbero arrivati dei soldi a Zelensky, gli aiuti, eccetera, eccetera. L'unica cosa che però magari è sfuggita ad alcuni media è che questi ultimi, diciamo così, accordi, promesse, non erano state, come dire, validate dall'organo democratico americano, dal Parlamento, ma sono più che altro promesse fatte, mi si passi il termine, tra amiconi, quindi del tipo: guarda, io ti manderò i soldi, ti manderò le armi. Zelensky ha detto sì sì, che bello, assolutamente. L'unico passaggio significativo è stato il fatto che si dovrebbero dare i soldi a Zelensky, che sono frutto di interesse dei soldi congelati dai soldi russi. Per farla semplice, i russi hanno X miliardi congelati nelle banche occidentali, per lo più quelle europee. Si fa un fondo il cui asset di garanzia, quindi un fondo che ha la base come garanzia gli interessi generati da questi soldi di russi. Ora, questo presupposto fa sì che si supponga l'America porterà avanti questa guerra commerciale, questa guerra anche, diciamo, belligerante, ma proxy, con Putin, anche con il prossimo presidente, cosa che non è assolutamente definita e confermata. Questo sarebbe il primo punto da comprendere. Quindi, come europei, noi rischiamo di aver creato di aver aderito a un fondo che darà soldi a Zelensky sulla base di interessi che, se domani arriva Trump, cosa al momento sembrerebbe molto plausibile, e dice: no, ma a me Putin tutto sommato non è così cattivo come sembra, quel fondo non ha più un back asset, e in soldoni noi europei dobbiamo pagare noi questi soldi a Zelensky, cosa che non faremo perché non li abbiamo, e Zelensky si trova finanziariamente scoperto. A questo aggiungiamo un altro aspetto: che gli ultimi soldi che sono stati promessi a Zelensky non sono più "te li doniamo", ma è "facciamo un debito". Ora, l'Ucraina, un debito in questa situazione e nella situazione dei prossimi anni, quando si raggiungerà un qualche tipo di pace, non potrà sopportarlo.
Ma su che garanzie poi lo fa il debito? Su che garanzie lo fa il debito? Non è mia materia, esatto. Però mi viene da pensarlo.
Questa è una domanda che riporta un parallelo molto storico, mi concederete due secondi. Quando la vecchia guerra in Crimea, quindi quando il bravo impero ottomano, che allora non è una democrazia come oggi l'Ucraina, si indebitò fino al collo per sconfiggere i russi per la guerra in Crimea, parliamo dell'850 circa, quindi una robetta un po' vecchia, i veri vincitori non furono gli ottomani, che cacciarono via i russi da quei territori, anche perché i russi dopo 2 minuti tornarono lì. I veri vincitori furono gli inglesi e in scia i francesi, che allora erano le due potenze dell'epoca, paragonabili una volta associate all'America di oggi, che fecero indebitare fino all'estremo l'impero ottomano, parliamo di 35 miliardi di sterline dell'epoca attuale come cambio. Quando l'impero ottomano fallì, perché gli inglesi volevano i soldi indietro, gli inglesi arrivarono lì, crearono una roba chiamata OPDA, che praticamente era una troica dei giorni nostri. Quindi gli disse: guarda, allora mi dai Suez, mi dai le gabelle sul sale, sul tabacco, eccetera, eccetera. Ora, con questo scenario applicato al moderno, si rischia che quando i debiti ucraini non saranno più sostenibili, cosa che già adesso non sono sostenibili, molti debiti fatti per gestire l'amministrazione, chiamiamola burocratica, finanziaria ucraina, e molti invece per investimenti, premesso che l'Ucraina è uno dei paesi più corrotti del mondo, quindi molti di quei soldi già ad oggi sono venuti fuori scandali in cui i generali che dovevano creare le trincee per l'ultima difesa dagli attacchi russi non le hanno create, quei soldi se li sono imbucati, tanto per dirle. Quindi il tema che
cos'è? Per me è una cosa che è successa, devo dire, in tutte le epoche, in tutte le guerre, purtroppo.
Assolutamente, no, ma non è che lo fa solo l'Ucraina, non vorrei essere
sì, preso, sì.
Però diciamo che è successo anche in Ucraina.
Ora, diciamo che è una tara che bisogna fare: quando arrivano tanti soldi per armamenti da paesi esteri, c'è sempre qualcuno che gli rimane qualcosa attaccato alle dita, lo spirito patriottico diventa sempre secondario di fronte agli interessi personali.
Assolutamente.
Come quando noi scherzavamo al tempo del servizio militare sui marescialli che si rubavano le forme di formaggio, ecco. Diciamo che in scala maggiore è questo.
Ma questo è una cosa scontata. Diciamo che l'Ucraina si aggiunge il peso alla domanda, perché l'Ucraina già prima della guerra era corrotta fino al midollo. Adesso non tutti gli ucraini, ovviamente, parliamo dei sistemi governativi, militari. Zelensky ultimamente ha cercato di fare un po' di pulizia, perché c'era troppa corruzione perfino per gli standard di Zelensky. Ora, il tema che cos'è? Quando dovesse vincere il presidente Trump, che al momento sembra essere il vincitore anche
facciamo questa ipotesi,
ecco, vince Trump ha già detto chiaramente che l'Ucraina lui la sistema subito. Zelensky ha risposto in modo arrogante dicendo: vieni qua, provaci tu. E Trump ha risposto: guarda, quei due territori vanno a Putin, la Crimea l'abbiamo già risolta, voi o fate la pace o fate la pace, perché comunque i soldi che vi presteremo saranno legati a un percorso di pace che dovrete fare. Con questa premessa...
Un percorso di pace che in qualche maniera però dà ragione alla Russia, che si tiene territori che diciamo si è conquistati sul campo con la guerra.
Questo sembrerebbe, perché ovviamente finché non arriva Trump non possiamo dire, sembrerebbe più o meno il leitmotiv. Ora, creare quindi un cuscinetto che fa contento Putin, che non si ritrova i missili americani piazzati su territori troppo vicini al territorio, quindi evitiamo un'altra crisi di Cuba, che in realtà era la crisi dei missili turchi americani piazzati lì, poi divenne crisi di Cuba. Ora, il tema però che cos'è? Quando io Trump arrivo a dire a te Zelensky, senti, adesso mi ridai i soldi, o comunque cominci a fare un piano di rientro, e Zelensky, che nel frattempo Putin ha suggerito casualmente l'anno prossimo, i primi mesi dell'anno prossimo, quando eventualmente vincesse Trump, Trump sarebbe al governo, Putin ha suggerito che Zelensky verrà fatto fuori, politicamente parlando, non vorrei essere frainteso, e arriverà un nuovo presidente. E qua ovviamente già Poroshenko, ex presidente, ex oligarca, ma soprattutto uno che comunque conosce un pochino gli equilibri del mondo, a differenza di Zelensky, ha già detto: io sono qua presente. Ora, succede una cosa del genere, l'Ucraina sarà indebitata fino al collo, con un territorio sostanzialmente in parte devastato, se parliamo di quello orientale, e quello agricolo sicuramente danneggiato. Io non vorrei coltivare in Ucraina in questo
certo,
periodo,
figo, con tutto quello non sappiamo manco fatto. cosa ci è andato di bombe, di materiali, di situazioni velenose, sì.
Anche senza considerare l'uranio impoverito che gli inglesi gentilmente hanno fornito come proiettili, già quello che c'era senza l'uranio bene bene non fa la natura, soprattutto se coltivi della roba e te la mangi. Quindi il rischio serio è che avremo un pezzo di Ucraina in mano, quella diciamo industriale, in mano ai russi. E questo sarà a beneficio di Putin. Avremo un pezzo di Ucraina agricola abbastanza devastato, avremo un'Ucraina altamente indebitata. Zelensky nel frattempo se ne sarà andato, magari auspico che si sia fatto un po' di cresta con i soldini che sono passati avanti e indietro, il commercio del grano, che tutto il grano doveva andare in Africa, poi è finito tutto in Europa, i broker turchi che hanno fatto un pacco di soldi con queste cose. Ma il problema è che il nuovo presidente che arriverà si ritroverà un paese sostanzialmente devastato da una guerra, non meno di quanto l'Italia non fu ai tempi della Seconda Guerra Mondiale.
Quindi, la ricostruzione, tu mi insegni, che è sempre un grande business, poi chi si occupa della ricostruzione?
Assolutamente. Il tema però è chi metterà i soldi per la ricostruzione. Allora, il Fondo Monetario Internazionale e la World Bank hanno detto: a stime noi pensiamo che serva €500 billion ogni anno, due anni, per rimettere a posto questa nazione. All'inizio tutti hanno detto li daremo, poi bisogna vedere se veramente li danno, perché $500 billion non è una cifra sconvolgente. Durante il Covid i presidenti americani ne hanno anche vomitati nel sistema molti di più, parliamo di 5 trilioni, però fatti per una nazione che non è fondamentale, che diventa meno strategica e che soprattutto non ha questi grandissimi ritorni, i vantaggi finali saranno avere contratti, a mio avviso intendiamoci, avere contratti alla Marcinel, tradotto fare dell'Ucraina un nearshoring, dove tutte le aziende che riescono a riportare parte della produzione della Cina aprono lì fabbriche dove agli ucraini si dà un tozzo di pane. Già prima gli stipendi mensili ucraini erano più bassi di quelli anche dei paesi europei dove si fa reshoring, quindi la Romania, l'Ungheria, eccetera, eccetera. Avremo una Crimea che si è venduta come esperta per produrre armi, la Rheinmetall, se non sbaglio, sta pensando di metterli in un impianto. In questi due anni gli ucraini hanno fatto molto in termini di ricerca e sviluppo per armamenti automatici come i droni. Palantir, uno dei più grossi partner militari di big data, militari e civili americano, ai tempi finanziato anche dalla CIA, è lì dall'inizio della guerra raccogliendo dati bellici. Quindi di per sé l'Ucraina può essere sfruttata in molti modi.
Quale sarebbe il vantaggio? Il vantaggio di Putin? Però aspetta a sudare la linea alla borsa, perché prenderebbe dei territori, però si guarda dietro le spalle a una macerie, gli sono costati carissimi. Però rifletti sulla risposta, perché adesso mandiamo la borsa, poi riprendiamo. No, 800240024, siamo comunque in diretta, anche se stiamo parlando con Enrico Verga su quello che è un possibile scenario, come cambieranno gli scenari di guerra alla luce anche di quelli che sono i cambiamenti delle situazioni politiche nel mondo. Enrico, anche rispondi ormai alla domanda, ecco, abbiamo fatto un'ipotesi per adesso fantasiosa, ma basata su alcuni dati, diciamo, di fondatezza, che un domani vinca Trump le elezioni presidente degli Stati Uniti, cambierà la situazione in Ucraina, sarà una delle prime cose che farà, anche perché saranno rassicurati gli americani che non spenderanno più loro soldi in Ucraina. A questo punto Putin cosa diventa? Smette di essere il nemico pubblico mondiale numero uno e diventa qualcosa che può assomigliare a un possibile alleato? Cosa diventa Putin? E l'Europa in conseguenza? Come si comporterà nei confronti di questa situazione cambiata? Cambiata perché? Perché finisce la fonte principale di sostentamento, ecco, naturalmente, solo per quello.
Prima di tutto un chiarimento semantico geopolitico. Putin, allo stato attuale delle cose, è il nemico mondiale solo dell'Occidente, perché se noi andiamo a vedere tutte le risoluzioni votate dall'ONU in merito alla questione ucraina, tutti i temi, gli eventi che hanno fatto come il San Pietroburgo Economic Forum, il resto del mondo, chiamiamolo il sud del mondo come alcuni vogliono chiamarlo, quindi per definizione noi occidentali siamo il nord del mondo, i nordisti, senza voler disturbare il signor Salvini su questi temi, il nord del mondo, che è l'America e a traino le colonie nordiste europee, come io scherzando le chiamo ogni tanto, più va bene l'Australia, il giapponese, eccetera, eccetera, si è schierato a favore della posizione americana, con la premessa che il Giappone gli interessa meno, l'Australia sì, fino a un certo punto. Quindi parliamo di 1.200.000 persone, 1.200.000.000 di persone, adesso un milione più, un milione meno. Il resto del mondo, che sono circa 6 miliardi e un po', questa guerra la vede dall'inizio come una guerra proxy, quindi una guerra in cui sostanzialmente l'Occidente, in particolare l'America, va a litigare con la Russia, quindi una cosa che risale fin dai primi della quarta guerra in Afghanistan con Mujahideen, Bin Laden, che poi è diventato cattivo, eccetera, eccetera. Quindi nel momento in cui Trump e dovesse dare, tra virgolette, le nuove indicazioni ai media americani, alcuni sono anche più flessibili di altri, di cominciare a spiegare che Putin sì, va bene, un po' birichino, ha fatto delle cose cattive, però comunque anche Zelensky non è proprio uno stinco di santo, ecco, il primo indizio che le cose cambieranno saranno quando i giornali americani cominceranno a far emergere tutto quello che sono le cose poco chiare di Zelensky, a partire dai fondi in paradisi fiscali che prima erano intestati a lui, poi erano intestati alla moglie, ai soldi che prese dall'allora oligarca Kolomioskij durante l'intero periodo quando lui era un attore, che poi questi soldi vennero, non si capisce come, finirono nelle tasche del suo cartel, che è questa compagnia di produzione che poi è divenuta in parte anche parte della compagine governativa. Quindi ci sono tutta una serie di cose pubbliche, ben intese.
Sarà una sovrascrittura della storia degli ultimi 5-6 anni, 5 anni.
Ma diciamo che ultimi 2 anni, perché Zelensky è stato eletto e ha cominciato la guerra a Putin nel 2022, quindi quando i giornali americani cominceranno a dare il via, usiamo questo termine, a tutti i giornali occidentali, che si può scrivere anche le cose che di Zelensky non sono molto chiare, magari ci saranno anche dei brogli sul commercio del grano, perché ci saranno cose che potrebbero emergere, allora da lì il cambiamento.
Beh, però non si potrà fare a meno di stimare quello che è stato, diciamo, ecco, il contributo dell'aggressione, perché è stato un atto, diciamo, di guerra che non aveva precedenti nell'Occidente, perlomeno negli ultimi 70 anni, una cosa del genere.
Però io ho scritto il 2021 che Zelensky con l'ordine, anzi col decreto 117, aveva dichiarato che avrebbe riannesso la Crimea, per i suoi standard, occupata dall'Ucraina, pardon, dalla Russia, l'avrebbe riannessa con ogni metodo, compreso quello militare. Neanche a farla apposta, 5 giorni dopo, parliamo del 2021 e non 2022, Putin cominciò a mobilitare brigate di carri armati in zona confine. Una cosa che ricorda molto l'azione di Saakashvili, guerra georgiana russa durata 16 giorni, in cui Saakashvili prima si armò fino ai denti e poi cominciò anche lui a attaccare, in questo è provato da un'indagine indipendente della Svizzera, a attaccare i secessionisti dell'Ossetia, ai tempi era l'Ossetia che andava di moda. Quindi,
ma scusami Enrico, ammesso che succeda questo, diciamo l'Occidente, sono ipotesi, chiariamo Enrico, stiamo facendo le ipotesi immaginarie.
Non ha vinto le elezioni, allo stato centro Biden.
Non ha vinto le elezioni, però non sappiamo cosa farà, perché è anche persona abbastanza volubile, diciamo. Però ammesso che accada questo, cambia un atteggiamento generale, prima dell'America e poi di conseguenza all'Europa nei confronti di quella che è stata la guerra in Ucraina. C'è un ridimensionamento, diciamo, di tutta la lettura è stata fatta finora. Diciamo, Putin ottiene quello che vuole in Ucraina, l'Ucraina si stabilizza, finisce la guerra, comunque finisce un incubo, perderà alcune parti del suo territorio, ma alla fine poi cambierà ben poco, sarà il problema della ricostruzione. Ma Putin fermerà, diciamo, il suo desiderio di recupero di tutto quello che aveva raggiunto autonomia dopo la caduta dell'impero sovietico? Perché questa è l'impressione che gira un po' oggi, che circola un po' oggi, che nel suo disegno è riportare alla Russia tutto quello che oggi è uscito dalla, diciamo, dal controllo russo. Si accontenterà, diciamo, del recupero di alcune parti dell'Ucraina, che per lui saranno stati comunque un prezzo immenso, perché poi dovrà anche gestire quanto gli è costato questo, capito? Ma anche noi d'altronde abbiamo fatto una prima guerra mondiale per due città e quindi ne siamo usciti gloriosi, quindi potrebbe anche starci questo.
Ma allora, il guadagno di Putin, allora, il primo guadagno di Putin è strategico, è avere un qualche tipo di soluzione cuscinetto, perché comunque Putin, anche nell'ipotesi che vincesse Trump, sa benissimo che quando Trump se ne dovesse andare, i neoconservatori, che sono una frangia di politici che oscilla tra il politico e i lobbisti, che di solito sono posizionati nelle industrie di petrolio, gas, armamenti, industria pesante, ovviamente cercheranno di respingere questa opzione di tornare a fare la guerra. Il vantaggio, a mio avviso, se fosse eletto un Trump, è che Trump sposterà gli interessi sulla guerra fredda America-Cina e quindi circondare America-Cina e per estensione anche la Russia.
Però parlo, scusa un attimo, Rico, no, devo dire, perché leggo nel sito dei Fedelissimi, ha invitato un altro filo russo che fa propaganda. Due coglioni, scusate il termine, ragazzi. Cioè, no, cioè, nessuno mi può accusare a me di aver fatto mai trasmissioni filo russe. Chiamo Rico Verga perché mi dà degli scenari oggettivi e, diciamo, in qualche maniera non fa parte della litania di sempre fare delle premesse. Mi sta spiegando quello che accade con dati oggettivi.
Io invito sempre a leggere le mie analisi.
Sei filo russo, Enrico? No, dillo così almeno. Sei filo russo?
No, ma non sono filo russo, anzi non ho neanche mai avuto una partner russa, cosa che in Italia sembra andare molto di moda, quindi direi proprio di no.
Però sono filo. Beh, aspetta aver bisogno di una badante, poi ce lo sapremo dire.
Sulla badante poi mi informo. Allora, il tema che cos'è? Il tema di guadagno di Putin, la prima linea è di avere uno spazio, diciamo, di respiro al pari di come fu la crisi dei missili di Cuba, che in realtà la si conosce come crisi dei missili turchi, quando la NATO posizionò i missili turchi attaccati all'allora.
La domanda che ho fatto è proprio per saggiare il tuo filorussismo. Si accontenterà Putin, diciamo, del fatto che nessuno dirà che ha perso la guerra in Ucraina, perché forse ha preso dei territori, anche se gli sono costati sangue a tonnellate, ma continuerà poi a pensare il suo disegno folle, secondo me, di ricostruire quello che è stato il sogno formativo della sua giovinezza, cioè l'impero sovietico.
Allora, premesso che io non sono nella testa di Putin, come non sono fortunatamente nella testa di Zelensky, per esempio, il mito che Putin voglia ricostruire l'impero russo, sinceramente io non ho mai trovato una vera logica in questa cosa. Quello che Putin, anche ascoltando le sue dichiarazioni al San Petersburg International Forum, che sono disponibili su YouTube in forma integrale, va bene, tradotta, io personalmente non parlo russo, ecco, parlano invece di costruire un mondo multipolare in cui ci siano degli equilibri tra i tre, io li chiamo grandi fratelli, Russia, Cina, America, e poi tutte le nuove potenze, ma vi dirò di più. In un ultimo
adesso avvicinano anche i cugini nordcoreani, si stanno in qualche maniera entrando nella compagnia
del posto, come il Myanmar, in questo momento sono i bimbi cattivi degli americani, in Myanmar non se ne parla mai di cosa sta succedendo. Ora, il tema che cos'è? Il tema è che di recente l'ex portavoce di Obama, Rhode, sul Foreign Affair è una delle riviste americane più lette dal deep state americano, quindi tu la puoi leggere come cristiano normale, ma quello che leggi tra le righe lo capiscono solo chi è del giro. Rhode, quindi lavorava con Obama, non esattamente uno disallineato da Biden, ha scritto che il mondo come noi lo conosciamo, come lui lo conosce americano, è finito. L'America dovrà accettare una visione multipolare. Ci sono tutta una serie di poteri che stanno emergendo. Ora, lo ha scritto uno su una rivista decisamente molto americana, che era aiutante di Obama, che era decisamente molto americana, parlando di questo scenario multipolare. Quindi quello a cui sta puntando Putin e la Cina, che in realtà fa le cose ma molto più silenziose, senza sparare mai un colpo, è un mondo multipolare. Ora, il tema è: l'America, intesa come la leadership americana, è pronta ad accettare un mondo multipolare? A mio avviso no. E questo ovviamente è un tema che andrà a svilupparsi anche nei prossimi anni. Ora, dal punto di vista di Putin, assumendo che voglia un mondo multipolare dove ognuno ha i suoi spazi, diciamo così, vitali, ecco, il termine suona un po' maluccio visto che l'ultima volta che l'ha detto uno era un tipo coi baffetti, ma il concetto di spazio vitale è anche dell'America, quando Wilson dichiarò che il Latino America era interesse esclusivo dell'America, quindi non è una cosa nuova. Putin ci guadagna sicuramente di aver rinfrancato il fatto che lui ha sfidato tutti gli armamenti della NATO e sostanzialmente ha vinto, perché la produzione bellica russa è 3 volte attualmente quella di tutti i paesi della NATO che stanno fornendo armi a Zelensky.
Sì, però diciamo, lui pensava che l'Ucraina, adesso voglio fare discussione nel bar, ma che l'Ucraina se la sarebbe presa in un boccone, che in fondo erano dei poveri pellegrini, ci è rimasto bloccato per anni.
È stato un errore di calcolo sicuramente, ma significativo il fatto che dopo gli inizi dei primi scontri Putin abbia fatto arrestare uno degli allora capi delle unità di servizi segreti russi, come se questo tizio forse gli avesse dato informazioni sbagliate, però qua bisognerebbe entrare in un discorso molto più ampio. Quindi Putin ci guadagna prima di tutto una questione di spazio e di sicurezza, ci guadagna il fatto che quei territori su cui ha messo le mani sono, sembrerebbe dalle analisi geologiche, i più ricchi di minerali grezzi, minerali normali come il ferro, ma anche minerali come per esempio il litio.
Quindi che alla fine è quello che conta, la vera ragione delle guerre è quella, è la, esattamente, le ricchezze del territorio, le condizioni ideali sono sempre secondarie.
Certo. Poi c'è il vantaggio terzo, che Putin si riassicura, come allora fece l'impero russo ai tempi della guerra in Crimea, lo sbocco sulle acque calde che l'impero eurasiatico, tanto descritto da Hopkirk, che era il politologo inglese che durante l'impero britannico disse dovete fare il mazzo alla Russia a tutti i costi, ai tempi si chiamava impero russo, il guadagno di avere riconfermato Sevastopoli o diciamo in generale la penisola della Crimea e quindi uno sbocco sui mari caldi, che è una cosa che la Russia ovviamente ha necessità di avere. L'unica altra soluzione è il porto di Tartus in Siria, che comunque diventa più distante, e adesso con i nuovi accordi tra Iran, Pakistan e Cina, diciamo così, con i nuovi corridoi commerciali, anche l'Iran diventa papabile come accessi per la flotta russa. Però questo è uno scenario estremamente strategico per la flotta russa, che non ha una proiezione bellica numericamente, quantitativamente pari a quella americana, bisogna ricordarlo. L'America spende 3-4 volte di più di quanto spenda la Russia in armamenti, ma come ha dimostrato la Russia ultimamente, le forze militari navali russe, parliamo per esempio della piccola flottiglia di 4 navi che ha fatto un girettino a Cuba senza scatenare una nuova crisi di Cuba, si è portata dietro missili ipersonici che sono al momento il meglio che l'industria bellica cinese e russa possono mettere in campo, mentre gli americani sono molto indietro. Questo è quello che ci guadagna.
Fermate un attimo, devo dare la linea all'informazione del traffico, poi abbiamo l'ultima parte in cui cambieremo però scenario, visto che dobbiamo lambire tutte le guerre. Abbiamo parlato ampiamente, diciamo, del fronte russo-ucraino, ma tocchiamo anche il fronte di quello che accade in Oriente. Fermiamoci un istante.
Se verrà imposta la guerra al Libano, la resistenza combatterà senza restrizioni, senza regole, senza limiti, ha avvertito il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, in un intervento televisivo, affermando che nessun posto in Israele sarà risparmiato dai nostri razzi. Nasrallah ha minacciato anche Cipro, affermando che se l'isola mediterranea consentirà a Israele di usare le proprie basi per lanciare attacchi contro il Libano, verrà trascinato in guerra. Hezbollah sostiene di aver avuto informazioni secondo cui Israele sta conducendo addestramenti a Cipro e negli aeroporti ciprioti.
Intanto grazie a Valeria Bernardi e Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini che sono a Roma. Ricordo che sono collegato con Enrico Verga, che è sempre una persona che ci mostra le strategie e gli scenari geopolitica rispetto ai grandi problemi. Stiamo parlando di vicende che hanno un contributo quotidiano di un'infinità di persone che muoiono, di distruzione, di dolore, di sofferenza. Non vorremmo dare l'impressione che le trattiamo con la leggerezza, come se parlassimo di un gioco da tavolo, però cerchiamo di capire senza fare previsioni, senza azzardare ipotesi da bar, quelli che sono i motivi per cui potrebbero cambiare alcuni scenari. Questo è l'altro scenario, Enrico, lo scenario che desta altrettanta preoccupazione, destava altrettanta preoccupazione. Ci sono segnali che anche qui cambierà qualcosa per il cambiare della situazione, sia in Europa quanto negli Stati Uniti.
Ma allora, il tema Medio Oriente, se vogliamo brutto a dirsi, è sempre un tema abbastanza ricorrente. Ricorrente perché, e questo non lo dico solamente io, Bibi Netanyahu da quando è andato al potere ha creato la sua struttura di potere sulla base di un nazionalismo spinto, del tipo teoria base del nazionalismo di Schmitt tedesco, il nemico è fuori, allora con un nemico fuori io rinsaldo e solidifico la nazione intorno a me. Bibi Netanyahu in questi 20 anni le guerre diciamo di confine con gli altri paesi sono sempre più andate aumentando sia in termini qualitativi, quindi di violenza, sia quantitativi, salvo poi che le vittorie sono state
diciamo con un dissenso all'interno del suo paese, che non è che sono tutti equalizzati sul fatto che
Netanyahu ha ragione. Il senso è andato via via aumentando e con anche una serie di inchieste che si sono fatte su Netanyahu, inchieste che poi ovviamente la guerra, fortunatamente, ma non sto certo insinuando che Netanyahu ha spinto per avere questa guerra, ma inchieste che comunque con un governo di emergenza nazionale o comunque come lo si vuole chiamare, ovviamente al momento sono congelate. Però Netanyahu affronta, prima di affrontare il fronte esterno, affronta due fronti interni. Primo, tutti gli israeliani pacifisti, e sono la maggioranza, perché non si confonda mai un governo con una nazione, sono cose ben differenti. Tutti gli israeliani pacifisti che stanno richiedendo la rimozione di Netanyahu e una soluzione di dialogo con Hamas. Poi c'è il fronte interno degli ultraortodossi, che sono sempre stati insieme ai coloni, e parte degli ultraortodossi sono anche coloni, il fronte elettorale più forte che sosteneva Netanyahu, che adesso rischiano di andare a essere arruolati, parlo degli ultraortodossi, e che ovviamente stanno protestando perché non ci vogliono andare. Un conto è sostenere la crescita di un Israele gigante, un conto è andare a difenderlo, non ci vogliono andare. Quindi Netanyahu internamente ha già due fronti aperti che quando ci sono le proteste, anche le ultime news che sono arrivate, Netanyahu manda la polizia a spaccare le teste, quindi non è che la prende molto sul Pacifico. Poi c'è il fronte invece esterno. Ora, c'è un rapporto di Al Jazeera, che è una TV del Qatar, ma intendiamoci, non è che perché la TV del Qatar vuole male a Israele, visto che Qatar e Israele hanno degli ottimi rapporti, ma Al Jazeera mappa l'evento degli scontri sul confine tra Israele e Libano, per lo più ovviamente tra forze di Hezbollah che sono mantenute dagli iraniani, dal 7 ottobre al giugno 2024, quindi negli ultimi giorni, un totale di attacchi di 7.400 attacchi. Però se si va a vedere le specifiche che la stessa Al Jazeera riporta, gli attacchi di Hezbollah e altre unità militari contro posizioni israeliane sono stati circa 1250, a fronte di aver ucciso 21 israeliani, per lo più soldati. Da parte invece di Israele, nello stesso periodo, ha fatto oltre 6.000 attacchi, ammazzando oltre 540 libanesi, di cui in maggioranza Hezbollah, ma anche civili. Quindi se vediamo già adesso, non c'è una guerra contro il Libano, ma Israele, da quando è scoppiato il conflitto con Hamas, di morti e di attacchi sul territorio libanese ne ha fatti 3 volte tanto quelli di Hezbollah. Quindi già qui, senza andare a dire che c'è una guerra, sicuramente non c'è una pace. Questo mi sembra abbastanza scontato, lo dicono i numeri stessi. Ora, quello che sta succedendo è che Netanyahu ha tentato in qualche modo di istigare una guerra con l'Iran, che sarebbe stata una guerra a distanza, perché fisicamente in terra non si poteva avere delle truppe né iraniane in Israele, salvo quelle infiltrate tramite Hezbollah, né israeliane in Iran, quindi sarebbe stato il territorio di battaglia, sarebbe stato il Libano. Ora, il discorso che cos'è? Che allo stato attuale delle cose, Netanyahu, se riuscisse ad aprire un altro fronte di guerra, ci ha tentato tirando giù un consolato iraniano e gli iraniani fortunatamente hanno risposto con quello che è stato l'attacco più stupido di questo mondo, visto che hanno avvisato tutti, perfino la mia gatta che stava
attaccando. Stiamo per chiudere, Enrico, porta una conclusione.
Quindi il tema è che Netanyahu, l'interesse di aprire un nuovo fronte per lui è fondamentale, perché rinsalderebbe il suo potere. Dall'altro lato c'è il Libano, che non ha nessun tipo di interesse a combattere, ma è pronto, dal punto di vista di Hezbollah, a reagire a qualunque invasione di terra di Israele. Questo è il scenario che potrebbe scaldarsi nei prossimi mesi.
Va bene, il tuo collegamento è caduto, si alza la sigla, ci sentiamo domani.